sia ringraziato il Signore, questo lo crediamo con tutto il cuore. Ho dovuto pensare che tutti coloro che un giorno saranno nella gloria, tutti li ha salvati il Signore. Non c'è un profeta, un solo apostolo, un solo uomo di Dio che abbia salvato anche una sola persona. Tutti li ha salvati il Signore. La salvezza viene dal Signore. Anche i profeti e gli apostoli avevano bisogno della sua grazia e della sua salvezza. Alla fine solo uno sarà onorato, il Re del Re e il Signore dei Signori. Tutti gli altri si inchineranno e si prostreranno davanti a Lui, e anche i 24 anziani lo faranno, deponendo le loro corone, prostrandosi e dicendo: solo Tu sei degno di ricevere lode e onore, e ricevere la gloria e l'adorazione. Che grazia, che privilegio di essere, appartenere a coloro che il Signore ha incluso nel suo piano. E di questo ne siamo certi, non è solo una supposizione. Il fratello Gaila ha già detto che a volte c'è qualcosa di diverso in alto nella testa rispetto a qui nel cuore. Nel cuore crediamo fermamente e con la nostra bocca lo confessiamo. La bocca lo confesserà. Questo pomeriggio riassumeremo ciò che abbiamo esaminato ieri sera e questa mattina. E spero che tutto questo ci dia riposo, che abbiamo nuova fiducia, abbiamo acquistato nuova fiducia in Dio, che Lui ci edifica spiritualmente, ci ha potuto edificare e che siamo stati rafforzati nella nostra fede. E me ne rendo conto sempre di nuovo quando leggo la parola di Dio. Lui annuncia le due cose, la maledizione e la benedizione, mette obbedienza e disobbedienza uno di fronte all'altro, fede e incredulità. Tutto questo lo troviamo nelle Sacre Scritture. Allora abbiamo bisogno solo di fare una cosa, porci la domanda: dove stiamo? Dove stiamo? E nel momento in cui riconosciamo la nostra posizione in Dio, il posto che Lui ci ha dato, allora siamo fortificati nello Spirito, perché ciò che Dio ha fatto è valido, è legale, è vincolante, è inalterabile, è per l'eternità fatto. E la nostra fede può riposare in questo. E noi riposiamo in Dio. C'è un riposo per il popolo di Dio. E coloro che lo hanno trovato sono entrati, si riposano da tutte le loro opere. Questa parola mi è diventata molto grande perché so che c'è un collegamento, un ponte, e ci mostra dove siamo adesso, in quale punto siamo arrivati. In tutto il tempo, ciò che è stato predicato e ciò che è avvenuto nel cristianesimo primitivo non si è ripetuto. La restaurazione ha fatto il suo corso e ora raggiunge il suo punto più alto fra il popolo di Dio. Ciò ci ricorda quello che Dio ha fatto per mostrarci ciò che adesso fa adesso. Perché in tutte le sue opere riconosciamo ciò che ora farà di nuovo. Abbiamo parlato del capitolo 29, con l'aiuto di Dio ne abbiamo parlato e ora questo pomeriggio daremo un rapido sguardo al capitolo 30. Deuteronomio 5, capitolo 30. Quando tutte queste cose che io ho messo davanti a te, la benedizione e la maledizione, si saranno realizzate per te e tu le ricorderai nel tuo cuore, dovunque il Signore, il tuo Dio, ti avrà sospinto in mezzo alle nazioni. E ti convertirai al Signore tuo Dio e obbederai alla sua voce, tu e i tuoi figli, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, secondo tutto ciò che oggi io ti comando. Il Signore il tuo Dio farà ritornare i tuoi dalla schiavitù, avrà pietà di te e ti raccoglierà di nuovo fra tutti i popoli fra i quali il Signore, il tuo Dio, ti avrà disperso. Quando anche i tuoi esuli fossero all'estremità dei cieli, di là il Signore, il tuo Dio, ti raccoglierà e di là ti riprenderà. Il Signore tuo Dio ti condurrà nel paese che i tuoi padri avevano posseduto e tu lo possederai, ed egli ti farà del bene e ti moltiplicherà più dei tuoi padri. Il Signore il tuo Dio circonciderà il tuo cuore e il cuore dei tuoi discendenti affinché tu ami il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, e così tu viva. Fino a qui questa parola. Sappiamo che questa parola ha una relazione con il popolo di Israele in modo del tutto naturale. E vediamo questa parola realizzarsi davanti ai nostri occhi, dagli estremi della terra. Dio ha ricondotto il suo popolo, lo ha riportato nella terra dei suoi padri. E qui è scritto che saranno ancora più felici e numerosi che al tempo dei loro padri. Lo vediamo che si compie davanti ai nostri occhi. Spesso abbiamo spiegato che esistono due generazioni particolari. Nella prima generazione cristiana il giudaismo camminava parallelo al cristianesimo appena iniziato, fino al 70 dopo Cristo, quando il Tempio fu distrutto e il popolo di Israele fu disperso. Così adesso le due cose vanno fianco a fianco nello stesso modo. Da un lato il completamento della Chiesa del Signore e dall'altro tutto viene ordinato affinché il Signore possa rivelarsi nuovamente al suo popolo Israele. Noi come Chiesa delle Nazioni abbiamo il vantaggio di poter ascoltare la parola profetica. Possiamo ordinare le tue cose, quello che è destinato alla Chiesa e quello che si è per Israele. Ancora oggi gli ebrei non riescono a classificare nell'uno o nell'altro, non possono ordinarlo. Sono lì, ma il velo è ancora sul loro cuore ed è qui che Dio parla. In quel tempo io circonciderò i loro cuori e questa è la circoncisione di Cristo. Dal tempo di Abramo tutti gli ebrei sono stati circoncisi nel corpo e poi sono andati per le proprie strade. Ma ora cammineranno nella via di Dio perché il Signore circonciderà i loro cuori. La circoncisione esterna l'hanno fatto loro stessi e quelli che li hanno circoncisi sono andati per le proprie vie. La circoncisione del cuore di Dio ci porta, ci conduce a camminare nelle vie di Dio. E Paolo scrive ai Galati, non conta né essere circoncisi né incirconcisi, ma la circoncisione del cuore è che conta. Questa circoncisione l'abbiamo già ricevuta e il popolo di Israele la riceverà quando sarà giunta l'ora per questo popolo. Qui viene detto il Signore li chiamerà e li raccoglierà da tutta la terra e che li radunerà, li ricondurrà, li riporterà nella terra dei loro padri e ne prenderanno possesso e saranno più felici e più numerosi che ai tempi dei loro padri. Oggi possiamo dire che la Chiesa apparte a quello che Dio sta facendo ora. E se possiamo fare l'osservazione che abbiamo avuto un privilegio come nessuna generazione che mai sia vissuta prima. E questo non è nostro merito, ma è merito del nostro Dio che ha avuto misericordia e ci ha fatto grazia di vivere in questo tempo. Nessuno ha potuto scegliere il tempo in cui viveva. Il fratello Branham disse una volta, se Dio gli avesse chiesto quando avresti voluto vivere al tempo di Abramo, di Mosè, quando vorresti vivere? E lui dice, adesso in questo tempo avrei voluto vivere. Questa è un'affermazione potente, credo che sia il tempo più grande e più glorioso, d'altra parte anche un tempo molto critico, ma alla fine preverrà il divino. E questo posso dirvelo con certezza, basandomi sul fatto che Cristo, il Signore, ha trionfato su tutta la potenza di Satana, e la sua vittoria è la nostra vittoria. La fede operata in noi dalla sua parola e dal suo spirito è la vittoria che ha vinto il mondo. Nello stesso capitolo è scritto dal versetto 11 questo comandamento che oggi di to non è troppo difficile per te. Né troppo lontano da te, non è nel cielo perché tu dica chi salirà per noi nel cielo e ce lo porterà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica. Non è di là dal mare, perché tu dica chi passerà per noi di là dal mare ce lo porterà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica. Invece questa parola è molto vicina a te e nella tua bocca e nel tuo cuore perché tu la metta in pratica. Questa parola è nella tua bocca, nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. Non è qualcosa di meraviglioso? Nessuno ha bisogno di salire in cielo per ricevere una risposta da Dio e per portare a noi l'insegnamento. Dio è venuto dal cielo su questa terra e si è rivelato a noi in Gesù Cristo. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno non è più nel cielo, ma è già sceso qui nella terra attraverso Gesù Cristo. E Lui cammina fra i 7 candelabri d'oro. Dove l'ha visto Giovanni? L'ha visto solo nel cielo? No. Lui dice, vidi 7 candelabri d'oro e uno che camminava ai 7 candelabri d'oro. La sua voce era come il suono di acqua potente. Cammina in mezzo al suo popolo. Nessuno di noi e tutti coloro che hanno ascoltato la parola di Dio in questo tempo sono stati lasciati all'oscuro. Nessuno ha bisogno di parlare nel suo cuore. Chi salirà al cielo per ricevere l'istruzione di Dio? E se qualcuno pensa che sia al di là del mare, che gli si può dire no, è in mezzo a noi. La parola di Dio è nel tuo e nel mio cuore. La parola di Dio è una testimonianza vivente nella tua e nella mia bocca. Questo è ciò che abbiamo letto e così lo crediamo. Invece questa parola è molto vicina a te, nella tua bocca, nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. E adesso viene di nuovo la parola oggi, nel versetto 15. Vedi, io metto oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Nel giorno in cui Dio parla nel nostro oggi, e lo sottolineo di proposito, anche in questa riunione c'è una grande differenza fra che negli anni passati i predicatori hanno predicato sulla parola di Dio nei secoli passati, e c'è una differenza fra il tempo in cui viviamo ora, dove la vera parola di Dio è stata rivelata e dove il Signore ci ha parlato. È una differenza enorme. Tutti i predicatori hanno fatto il loro sforzo, che Dio li ricompensi per questo in eternità, ma non è parecchio ciò che un predicatore dice sulla Dio e sulla sua parola non è paragonabile a ciò che Dio stesso ha detto attraverso la sua parola. Abbiamo capito questo, tutti riconosciamo la differenza. Sappiamo che molti predicavano ai tempi di Gesù. All'improvviso apparve un uomo mandato da Dio. Non predicava come tutti gli altri, ma portava la parola per quel giorno. Aveva la parola per quell'ora, per quel tempo. Dio parlava attraverso di lui. Non era una trebbiatura di paglia, era rivelazione vivente della parola di Dio. E quando il nostro Signore entrò nella sinagoga e gli fu dato il libro del profeta Isaia, lesse da Isaia 61. E cosa disse? Ha forse detto, ieri è stata scritta questa parola? Ha forse detto, domani si compirà? No. Disse, oggi si compie questa scrittura davanti ai vostri occhi. Non ha posto l'accento su ieri o domani, ma su oggi. E così lo Spirito di Dio mette in evidenza l'oggi, il messaggio per questo giorno, la parola che si sta compiendo. E noi lo riceviamo come cibo vivo. Vedi, io metto oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Possiamo scegliere. Possiamo scegliere. Puoi scegliere, caro cuore, dove trascorrerai l'eternità. Hai la scelta. Puoi decidere dove vuoi essere. Questo dipende da te. Dio ha preparato tutto, ma ognuno deve prendere la decisione. Ognuno personalmente. Dio ci dà la possibilità di scegliere la vita e la felicità eterna. Sì, permettetevi di dirlo ancora più chiaramente. Oggi Dio ci pone davanti la vita eterna e la felicità eterna. E ci dice, potete scegliere la vita eterna o la morte eterna. E la disgrazia che viene con la morte eterna. Questa è la nostra scelta. Quale decisione abbiamo presa? Quale decisione abbiamo presa? Magari devo dire questo per il bene di un'anima che oggi è qui, che non ha ancora consacrato la sua vita a Dio, che non ha ancora preso la sua decisione. Allora, se non è avvenuto, dovrebbe per la grazia di Dio avvenire adesso. Il Signore ci dà la scelta ad ognuno di noi. Si può leggere, è difficile da dimenticarlo, Deuteronomio 30, versetto 15. Poiché io ti comando oggi di amare il Signore, il tuo Dio, di camminare nelle sue vie, di osservare i suoi comandamenti, le sue leggi e le sue prescrizioni, affinché tu viva e ti moltiplichi. E il Signore, il tuo Dio, ti benedica nel paese dove stai per entrare, per prenderne possesso. Vedete di cosa si tratta? Tutte queste parole, il confronto e la scelta, Dio l'ha messo davanti al suo popolo e ha detto, voi potete farlo, Io ho fatto tutto dalla parte mia, adesso dovete, in questo patto che ho stretto con voi, dovete fare, compiere la vostra parte, dovete obbedire a quello che io vi ho proposto. In questa obbedienza riposa la benedizione di Dio. Nel versetto 19 viene detto: io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, affinché tu viva, tu e la tua discendenza, amando il Signore, il tuo Dio, ubbidendo alla sua voce e tenendoti stretto a Lui, poiché Egli è la tua vita e colui che prolunga i tuoi giorni. Così tu potrai abitare sul suolo che il Signore giurò di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe. Una parola molto chiara. Una parola da cui possiamo imparare molto. L'abbiamo capito? Abbiamo capito di cosa si tratta? Ci siamo resi conto che non si tratta solo di dire che Dio ha fatto un patto con noi e poi andiamo per le nostre vie. Dio ha fatto un patto con noi affinché noi, come suo popolo, come popolo del patto, obbediamo le sue parole, le parole del patto. È il popolo del patto, il sangue del patto e la parola del patto. Tutto appartiene insieme. Non si può separare il sangue del patto dal popolo redento. E non si può separare il popolo del patto dalla parola del patto. Quando ho letto questo versetto, ti condurrà nel paese che i tuoi padri avevano posseduto e tu lo possederai, ed egli ti farà del bene e ti moltiplicherà più dei tuoi padri. Dio è in grado di fare grandi cose. E vediamo già, lo vediamo già nel popolo naturale di Dio come si sta realizzando la sua parola. Questo dovrebbe rafforzare la nostra fede e farci capire che Egli è in grado di trasformare il deserto in un paradiso. Da tutte le città distrutte ne viene fuori una città meravigliosa dopo l'altro. E quando penso e mi sia consentito di dire, la guida ci ha detto, tutte le case di Gerusalemme sono costruite con le stesse pietre. Per me è sempre una mezza predica. Non si vede una casa rossa o blu o verde o gialla, tutte le pietre sono molto fini, provengono da una bella pietra, dalla stessa pietra, dalla stessa cava. Cari, noi siamo la casa di Dio. Il nostro Signore era la pietra rifiutata, la pietra angolare rifiutata, ma per la casa di Dio è la pietra angolare trovata, non la pietra che è stata rifiutata. Gli scribi lo rifiutarono, ma coloro che appartenevano alla casa di Dio lo videro come la pietra angolare su cui poggia l'intero edificio. E noi veniamo edificati come una casa spirituale per offrire sacrifici spirituali a Dio. E viene detto che dobbiamo riconoscere che siamo stati scavati dalla roccia. Siamo figli e figlie di Dio come Lui è diventato il Figlio di Dio, generati dallo stesso Spirito, rinati a una speranza vivente. Lui il primogenito, noi i primogeniti. Lui il re, noi il re. Lui il sommo sacerdote, noi i sacerdoti. E nel Vecchio e nel Nuovo Testamento è scritto che non si è vergognato di chiamarci fratelli. Alcuni si vergognano di noi. Lui non si è vergognato di noi. Mi augurerei che potrei trovare subito il versetto dove lui ha detto o dove di lui è scritto che non si è vergognato di chiamarci fratelli. Magari lo trovo a qualcuno di voi. È scritto nelle lettere agli ebrei. È scritto alla parte destra nel primo capitolo ebreo. Deve essere nel capitolo 2, qui nel capitolo 2, versetto 11, sia colui che santifica, sia quelli che sono santificati, provengono tutti da uno, per questo egli non si vergogna di chiamarli fratelli. Questa è la parola di Dio. E in Giovanni 20, dopo che il Signore è risorto dai morti, disse, Gesù le disse, non toccarmi, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro, io salgo al Padre mio, al Padre vostro, al mio Dio e al tuo vostro Dio. Si trovava in mezzo ai suoi fratelli, lui è il primogenito fra molti fratelli. Il mistero di Dio non si può capire completamente, ma le cose che ci vengono rivelate, svelate, sono aperte davanti a noi. Prendiamo ogni parola così com'è e la crediamo. E per questo ci viene rivelato nel contesto. Questo è molto importante. Se qualcuno legge una certa parola e non riesce a crederci, allora non gli sarà rivelata. Allora non vede il collegamento, ma Dio ci faccia grazia di poterlo vedere. Vorrei riassumere ancora una volta. Alla fine del ministero di Mosè, Dio lo incaricò di riunire il popolo per fare mettere davanti ai loro occhi il patto. E qui viene detto, finora non avete capito, non avete visto e non avete udito, ma d'ora in poi, da questo giorno in poi. E questo era il giorno che il Signore aveva fatto, il giorno in cui si poteva già vedere la terra promessa. L'adempimento della profezia biblica era imminente. Per questo Dio chiamò insieme il suo popolo, gli fece vedere che aveva fatto il patto e disse anche cosa era incluso e collegato con questo patto. Che il Signore ci conceda in questi giorni la grazia. non posso parlare più di Apocalisse 10 e altri passi, perché lì ci viene mostrato l'angelo del patto. L'arcobaleno è sopra la sua testa. Prendiamo Malachi 3:1. E subito il Signore che voi cercate, l'angelo del patto che voi desiderate, entrerà nel suo tempio. Questi erano momenti, erano determinati punti che Dio ha destinato per un modo particolare. Anche l'angelo dell'alleanza viene parlato, l'angelo che era nel deserto, si può leggere in Atti 7, ogni volta che Dio aveva in mente qualcosa di particolare, faceva un patto o rinnovava l'alleanza. Perché fece un patto con Abramo? Perché con Isacco? Perché con Noè? Perché con il popolo di Israele? Perché Dio è un Dio di alleanza a un popolo del patto? Ha stretto un patto più volte. Gesù, il nostro Signore, dice in Matteo 26, versetto 26, questo è il nuovo patto nel mio sangue. E viviamo nel nuovo patto che Dio ha stretto con noi sul Golgotha. E il Signore vuole dirci: tutte le parole del patto appartengono a voi come mio popolo del patto. Io ho confermato ogni parola e ho preso la garanzia per ogni parola. Agite nel mio nome con fede e vedrete cosa faccio. Ovunque Dio abbia dato ordine e il popolo ha agito di conseguenza, ha visto la conferma della parola del Signore. Israele e anche la Chiesa del Nuovo Testamento vedranno confermata la parola del Signore fino alla fine. Potete crederci al 100%, non c'è bisogno nemmeno di chiederlo, perché questo è assolutamente radicato nei nostri cuori. Nessuno più può togliercelo. Dio si è assunto la responsabilità per noi. Siamo con Lui e stati presi in questo patto, e che Egli riesca a compiere attraverso di noi per grazia tutto ciò che deve ancora avvenire. Ed Egli lo farà. Sia benedetto il suo santo nome. Amen. Vogliamo alzarci. Forse cantiamo il cantico così come sono, così deve essere. Così come sono, così deve essere, non la mia forza, ma solo tu. Il tuo sangue mi lava dai peccati, o agnello di Dio, io vengo, io vengo. Vogliamo chinare il capo e rimanere in preghiera davanti a Dio. Forse c'è qualcuno qui che Dio sta chiamando. Ogni mette davanti ad ognuno la vita e la gioia o la morte e il male, la salvezza, l'essere perduti. Lui ci fa prendere la decisione. Se il Signore ha parlato al tuo cuore, chiunque tu sia, anima cara, prendilo sul serio, accettalo come Dio ti parla. Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Oggi ti chiama, oggi puoi venire. Mentre tutti i capi sono chinati, tutti gli occhi chiusi, tutti i cuori aperti, rimaniamo in preghiera davanti a Dio. Vorrei chiedere se qualcuno vuole alzare brevemente la mano come segno. Grazie, grazie. C'è qualcun altro? Dio ci chiama. Grazie, c'è qualcun altro? Dio sta chiamando, non è una chiesa che chiama, ma Lui chiama a se stesso, non a una chiesa, Lui ti chiama presso di Lui, la salvezza dipende dal Salvatore e la chiesa non è che salva, la chiesa ha bisogno della redenzione. Il tuo Salvatore ti chiama e ti parla. Ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome. Tu sei mio. Quando senti questa chiamata, alza la mano come segno. Dio lo vede. Grazie. Il Signore benedica tutte. Padre Celeste, veniamo davanti a te con un cuore riconoscente. Dio fedele, ancora il tempo di grazia, tu chiami ancora, Signore. Tu hai lasciato prendere la decisione ad ognuno. Beati quelli che hanno preso la giusta decisione. Dio fedele, ti ringraziamo per tutti coloro che hai chiamato e che sono venuti a te. Signore fedele, siamo riuniti come tuo popolo nel tuo nome davanti al tuo volto e ti chiediamo di darci la grazia di ascoltare, credere e fare secondo tutte le parole del patto. Signore, vogliamo vederle confermate in noi e attraverso di noi. Ti ringrazio per tutto e ti prego che la tua benedizione per grazia possa riposare su tutti noi. Nel nome di Gesù, amen.